Allora, 10 e 20 sulle note di Viva Las Vegas, siamo al telefono con Guido. Buongiorno, come stai?
Buongiorno a voi, tutto bene?
Benissimo, allora intanto grazie come al solito per la presenza, che quest'oggi è dovuta a un tuo articolo che è apparso sul Manifesto, che abbiamo avuto modo insomma di scorgere nel corso della rassegna stampa mattutina, un articolo su un personaggio di cui si sta cominciando a parlare anche da queste parti, al di fuori diciamo della, come dire, del gossip in cui è stato confinato per tanti anni. Stiamo parlando ovviamente di Donald Trump, candidato alle primarie repubblicane per la presidenza degli Stati Uniti d'America, le elezioni del prossimo anno. Un personaggio che, come dire, sembra essere piuttosto inquietante, soprattutto per la mole di consenso che sta mietendo grazie a tutta una serie di dichiarazioni, come dire, molto, molto pesanti. Ecco, io ti vorrei chiedere, poi avremo modo di affrontare il nodo delle elezioni americane da qui nei prossimi mesi, che tipo di personaggio è Trump e soprattutto che grado di pericolosità può avere? Insomma, è giusto trattarlo come un buffoncello di estrema destra, come fa qualcuno, oppure in realtà si tratta di qualcosa con cui bisognerà fare i conti seriamente da qui nei prossimi mesi, anche fuori dagli Stati Uniti?
Ma Donald Trump intanto è un personaggio che ha dalla sua qualcosa di molto importante per quanto riguarda un candidato alle presidenziali americane, nel senso che si dice abitualmente che sono elezioni decise soprattutto dal denaro. Beh, Donald Trump è uno degli uomini più ricchi degli Stati Uniti e tra i più ricchi del mondo, è un immobiliarista, uno speculatore, ha fatto soldi a palate, diciamo vendendo e comprando in giro per gli Stati Uniti. È un uomo molto importante, un uomo che nel circuito degli affari è considerato da tempo, diciamo, un leader, una figura di primo piano. Ha scelto di scendere in politica, come si suol dire, si è diciamo inserito in una lunga lista, ci sono ben 17 pretendenti alle primarie del Partito Democratico, per dare un'idea diciamo del numero, la Fox News, canale conservatore del Partito Repubblicano, sì, e la Fox News, canale da sempre vicino ai repubblicani, guidato da Rupert Murdoch, per fare il dibattito, per far svolgere l'abituale dibattito tra i candidati in vista delle primarie, ha dovuto fare due puntate, cioè una prima diciamo con i candidati più popolari di serie A e il secondo di serie B, cioè questo per dire i numeri di questa folle corsa diciamo al posto di presidente, ancor prima al posto di candidato repubblicano. In questo contesto Trump, che non ha mai nascosto diciamo amicizie destrorse, anche se su alcuni temi non era stato poi così lontano da Bill Clinton, considerato all'epoca diciamo il presidente democratico più votato dalla classe lavoratrice bianca. Se Obama è l'uomo che ha portato a far votare soprattutto le minoranze e in molti stati, soprattutto meridionali del sud, gli afroamericani, Clinton fu l'ultimo vero candidato della working class bianca per quanto riguarda i democratici. Poi quel voto nell'ultimo decennio si è probabilmente sparpagliato in una parte importante, anche defluito verso l'astensione, solo una parte è stato recuperato da Obama. Dicevo, Trump comunque è sceso in campo appunto, tu dicevi, un po' considerato un buffoncello, con l'idea nell'establishment repubblicano che fosse così un fuoco di paglia destinato a non durare molto tempo. Poi che cosa è accaduto? È accaduto che invece le sue dichiarazioni, ci arriviamo, ne hanno rapidamente fatto un personaggio molto importante dei media statunitensi. Va sottolineato che Trump è un uomo di televisione, ha fatto televisione, è stato spesso ospite, ha inventato un reality, è un personaggio popolare, diciamo, dei media americani, sia della TV che della rete, e questo elemento è stato sottovalutato dai repubblicani, per cui Trump in realtà invece è diventato immediatamente popolare, fino a diventare il candidato che, diciamo, nei sondaggi d'opinione i possibili elettori repubblicani vedono in testa al loro gradimento. Come ci è riuscito? Ma diciamo con un mix particolare, che però non è purtroppo inedito, ne sappiamo qualcosa anche nel nostro paese. Allora, da un lato, in una fase in cui la crisi economica comunque continua, non morde negli Stati Uniti come in Europa, ma non tutti i posti di lavoro che si sono persi dopo il 2008-2009 sono stati recuperati, quindi c'è ancora una parte della popolazione che vive, comunque del ceto medio, che vive male, diciamo, la condizione economica, nella working class, diciamo, non tutti i posti nell'industria sono stati recuperati, insomma, e quindi c'è una parte di America che vive gli appelli a io sono in grado di raddrizzare le sorti economiche del paese in modo molto importante, che è molto sensibile, e secondo una retorica ormai, diciamo, affermata anche al di qua dell'oceano, chi meglio di un imprenditore, di uno che ha saputo fare soldi, di uno che ha saputo diventare ricco, secondo l'agenda americana, partendo non da una famiglia particolarmente facoltosa, chi meglio di lui può avere le carte in regola per sistemare l'economia. E questo è il primo elemento, ma l'elemento su cui sicuramente Donald Trump sta facendo più, sta puntando di più, è invece un elemento che ha a che fare con la fragilità, la crisi, non quella economica, chiamiamola di valori, che attraversa la società americana. Vale a dire il fatto che in molti, soprattutto tra, questo lo dicono i sondaggi, gli analisti, le analisi proposte in questi mesi, una parte del mondo, soprattutto popolare, del ceto medio americano, soprattutto i maschi bianchi, vedono con preoccupazione le trasformazioni in atto nel paese. Quali trasformazioni? Ma prima di tutto, ovviamente, la grande rivoluzione demografica delle minoranze, cioè il fatto che il paese è avviato a non avere più, da qui a qualche decennio, un decennio in particolare basterebbe, a non vedere più una maggioranza di maschi bianchi di origine anglosassone, ma le minoranze, soprattutto gli ispanici, sono destinati a raggiungere questo primato. Quindi una trasformazione della società. Il fatto che ovviamente con la presidenza Obama la visibilità, chiamiamola così, degli afroamericani, anche se vista la sequela di morti uccisi dalle forze dell'ordine, dimostra che le cose non sono poi così cambiate, ma comunque perlomeno la visibilità politica, in qualche modo l'idea di uno status diverso da parte degli afroamericani si è affermato nel corso del quasi ultimo decennio, che è quello che ha accompagnato le due elezioni di Obama. E poi c'è sicuramente il fatto che a differenza di generazioni precedenti, anche il ruolo delle donne, non è un caso poi che la possibile sfidante democratica sia, probabilmente non ci sono all'orizzonte particolari rivali, Hillary Clinton, lo status delle donne, cioè il fatto che nella società americana, ancor più che in quella europea, le donne possono arrivare ai vertici dell'economia, della politica. Ci sono anche altre candidate, c'è Charlie Fiorina, che è un ex AD della Howard Packard, tra i candidati repubblicani, cioè le donne sono comunque molto presenti nella vita pubblica, anche con ruoli di primo piano. Tutto questo, secondo gli analisti, avrebbe nutrito in qualche modo una sorta di sordo risentimento da parte dei maschi bianchi, che vedono, di una parte ovviamente, che vedono messa in discussione il loro status. Da questo punto di vista, Trump si è lanciato in una vera e propria campagna che ha fatto del tema della lotta agli immigrati. Da molti anni negli Stati Uniti il razzismo non si esprime più diciamo negli accenti del suprematismo bianco nei confronti degli afroamericani, ma diciamo mette nel proprio mirino prevalentemente gli ispanici e prevalentemente gli immigrati. Parliamo di milioni di indocumentados, di persone senza documenti, cioè senza regolarità dal punto di vista amministrativo, ma che vivono negli Stati Uniti, lavorano tutti i giorni, addirittura in base al sistema americano pagano le tasse locali, ma non hanno spesso diritto di voto e non hanno comunque accesso alla cittadinanza. Mentre invece i loro figli, che nascono in suolo americano, diventeranno poi dei cittadini americani. Beh, Donald Trump ha deciso di dichiarare guerra a questi milioni di fatto di statunitensi di serie B, prevalentemente provenienti dalla parte meridionale, dal Centro America come dal Messico, del continente americano, nel senso che ha detto esplicitamente che vuole rivedere il 14° emendamento, che è quello che riguarda la cittadinanza, quello che servì, per capirci, da base per estendere i diritti anche agli afroamericani dagli anni 50 agli anni 60, ai movimenti per i diritti civili, ma che è anche quello che governa lo Ius Soli, cioè il fatto che appunto dei bambini nati in territorio americano, anche se figli di immigrati regolari, diventano automaticamente americani. Propone un rafforzamento delle misure di sorveglianza e la militarizzazione alle frontiere, propone di usare l'esercito in maniera massiccia nel controllo delle frontiere e propone di togliere qualunque tipo di assistenza sociale a questi immigrati. Bisogna anche aggiungere che in questo contesto, in cui praticamente ad ogni sua uscita Trump ha parlato degli immigrati e ha dando anche corpo all'immaginario razzista con un vocabolario che ne so definisce sistematicamente, anche malgrado le proteste, davanti alle proteste di alcuni dei giornalisti che assistono alle sue conferenze stampa, definisce come stupratori o banditi i messicani tucur, ha dato prova anche di atteggiamenti aggressivi, non solo verbali. Ha cacciato uno dei più noti anchorman della televisione americana, che è di origine ispanica, che gli chiedeva delle cose sull'immigrazione, lo ha cacciato manu militari, facendo intervenire la sicurezza da una sua conferenza stampa. Ma al contempo ha accarezzato anche questo altro elemento, insomma, che sembra caratterizzare un pezzo dell'elettorato dei maschi bianchi, cioè quello del ruolo delle donne. Di fronte a una giornalista della Fox News, che ricordiamo canale iper conservatore, ma che rimane un po' nel solco del Partito Repubblicano, così come l'abbiamo conosciuto in questi anni, mentre invece Trump ovviamente va al di là dello steccato del politicamente corretto, anche quello più aggressivo. Insomma, di fronte all'insistere di questa giornalista, Trump ha liquidato le sue domande dicendo evidentemente un brutto periodo deve avere il ciclo, e che chiaramente detto in una rete televisiva di prima serata, insomma, è un modo esplicito di dire qualcosa sulle donne che proprio non ha molto senso, no? Quindi da questo punto di vista Trump ha cercato in tutti i modi di sedurre quel tipo di elettorato, e i sondaggi d'opinione dicono che ci sta riuscendo, cioè dicono che di fronte a un'America piccola, un'America di provincia, un'America richiusa su se stessa, un'America che sta vivendo anche quest'ultima stagione di Obama, contrassegnata dalla violenza contro gli afroamericani da parte delle forze dell'ordine e da qualche piccolo accenno di rivolta, con grande inquietudine, Trump sembra poter diventare il candidato principale, in grado anche, questo è l'altro elemento che sta soprattutto scuotendo molto l'establishment repubblicano, in grado di far fuori anche i big che erano in corsa, come ad esempio Jeb Bush, e di catalizzare verso di sé anche quella parte delle nuove leve repubblicane che sono state in questi anni portate in piazza dai famosi Tea Party, di cui peraltro alla radio abbiamo parlato più volte. C'è questo movimento di base che in qualche modo si rifà alle radici dello spirito americano, chiedendo meno Stato, meno tasse, ma con anche dei connotati spesso esplicitamente xenofobi nei confronti degli immigrati, quando non razzisti nei confronti degli afroamericani. Insieme al Tea Party sono emerse anche queste tendenze cospirative che dicono che per esempio Obama non aveva diritto ad essere eletto perché in realtà nato in Kenya, essendo un cittadino straniero, e per la legge americana un non americano non può ovviamente diventare presidente degli Stati Uniti. Ecco, questo è un po' il contesto, il quadro sommariamente definito di chi è e che cosa sta provocando l'ascesa in campo per i repubblicani di Donald Trump.
Senti, questo contesto che poi, diciamo, dalle nostre parti arriva in maniera molto, molto confusa, insomma, fra gossip e cronaca mondana, ma insomma affonda le sue radici in qualcosa di evidentemente più, più serio, ha una qualche possibilità di influenzare il quadro politico nazionale e anche a livello di elezioni del prossimo anno, oppure, diciamo, è lecito pensare che resterà un qualcosa di isolato e soprattutto darà fastidio al presunto supposto candidato moderato del Partito Repubblicano che dovrà farci i conti con tutto questo mondo che si muove dietro Trump, oppure verrà abbandonato a se stesso?
Ma diciamo che il primo argomento è il rischio che, diciamo, gli apprendisti stregoni del Partito Repubblicano, che hanno in questi anni soffiato sul malcontento, sulla crisi economica, su questo senso di malessere che circola soprattutto nella classe media bianca della provincia americana, insomma, che hanno foraggiato e sostenuto il Tea Party. Molti dei leader repubblicani sono stati eletti anche grazie ai voti del Tea Party e molti, diciamo, tra i rappresentanti eletti a Washington in questi anni sono esponenti del Tea Party. Quindi da un lato c'è il rischio che in qualche modo questo partito, che abbiamo descritto più volte come molto radicalizzato durante la stagione di Obama, che non ha, diciamo, esitato nemmeno a accarezzare, diciamo, questi temi molto affini alla xenofobia, al razzismo, sui complotti di Obama, sul fatto che appunto forse non fosse effettivamente americano e cose di questo genere, beh, si trovano in qualche modo oggi scavalcati da una figura che però loro stessi hanno da un certo punto di vista contribuito a far emergere, perché sicuramente in un partito repubblicano di un'altra stagione un personaggio come Trump non sarebbe venuto fuori. Quindi il primo elemento è che Trump possa effettivamente, lo dicono molti sondaggi, anche opinionisti spesso, diciamo, ascoltati nel nostro paese, che Trump possa nei prossimi mesi arrivare a vincere le primarie repubblicane, cioè che possa trasformare questo fenomeno d'opinione, oggi è il più cattivo, il più livido, il più fervente oppositore di Obama, quello che dice le cose che una parte degli elettori repubblicani e non solo hanno voglia di sentirsi dire. E poi c'è un altro rischio, cioè il fatto che se, come detto, lui possa essere in qualche modo escluso dai repubblicani, se possano, diciamo, i vertici del partito fare pressioni in qualche modo per evitare di farlo vincere, lui possa candidarsi come indipendente. È già successo nella storia degli Stati Uniti, è successo spesso con dei candidati di estrema destra, il più famoso fu alla fine degli anni 60 George Wallace, lui però all'epoca era un democratico del sud, per lunghi anni, diciamo, il voto sudista razzista fino agli anni 60, fino al movimento dei diritti civili, era un voto democratico, paradossalmente, insomma, dopo Johnson e dopo Kennedy, insomma, le cose sono cambiate, ovviamente i voti razzisti sono diventati voti repubblicani, ma in quella stagione Wallace, eletto governatore dell'Alabama, poi si inventò un suo partito, il partito dei diritti degli stati, reclamando, cioè, l'autonomia per ogni stato di non fare applicare le leggi federali sulla parità dei diritti degli afroamericani, e corse nel sud del paese facendo perdere il candidato democratico dell'epoca e favorendo la vittoria di Richard Nixon. È successo più di recente con Ralph Perot, è successo ancora più di recente con Pat Buchanan, che dopo essere stato, diciamo, uno degli intellettuali, degli uomini più importanti all'interno dei gabinetti ministeriali della fase reaganiana degli Stati Uniti, e essere stato un candidato alle primarie repubblicane negli anni 90, nel 2000 corse su una piattaforma da indipendente su una piattaforma appunto definita di estrema destra dai politologi americani, quindi non soltanto meno tasse, meno Stato, ma anche meno immigrati, riferimento all'identità euroamericana e quant'altro. Quindi c'è il rischio che Trump, se non vinca, se non si affermi all'interno delle primarie o venga in qualche modo fatto fuori, corra da indipendente favorendo nei fatti, perché si immagina possa comunque raccogliere un certo numero di voti, favorendo di fatto il candidato democratico. Poi c'è un altro elemento che riguarda invece i democratici, cioè il fatto che alcuni dei temi che Trump evoca possono essere in qualche modo trasversali. Alcune paure, in realtà, noi sappiamo, non sono così tipiche della destra nel panorama americano. Mi spiego, quando si dice l'elettorato dell'Ohio, i cosiddetti swing states, cioè gli stati in bilico che decidono di volta in volta prima le primarie e poi le elezioni alla Casa Bianca, sono voti in cui una gran massa di classe operaia bianca si può spostare di volta in volta sui temi più smaccatamente economici, quindi la difesa dei posti di lavoro o la crisi economica, ma anche su temi legati alla convivenza con le altre comunità. Cioè, in altre parole, non è che la working class americana sia aliena da posizioni razziste, il Partito Democratico non è alieno da posizioni razziste al proprio interno, soprattutto il suo elettorato. Quindi il rischio che Trump, che da un lato carezza questi temi, dall'altro difende in qualche modo lo stato sociale soprattutto per gli ultimi, cioè dice qua ci vogliono delle misure importanti, imponenti per sostenere i nostri lavoratori, eccetera eccetera, possa in qualche modo rappresentare una spina nel fianco anche per Hillary Clinton. C'è poi, non detto, anche la questione di genere, cioè il fatto che in realtà se Trump continuerà a affiancare ai temi contro gli immigrati in qualche modo sottilmente quest'idea le donne siano a casa loro, perché questo poi è quello che tende a veicolare l'outsider repubblicano, di fronte al fatto che il Partito Democratico sia rappresentato da una donna, beh, potrebbe per un pezzo di questo elettorato rappresentare un handicap. Quindi in qualche modo ci sono più scenari in cui Trump possa comunque nuocere o ai repubblicani o ai democratici. Nessuno scenario lo dà ovviamente lo dà come possibile futuro presidente degli Stati Uniti. Se lui fosse il candidato repubblicano, cioè quello che vince le primarie, secondo i sondaggi attuali porterebbe come risultato ad una perdita finale complessiva di repubblicani nei confronti dei democratici molto forte, alcuni milioni di voti, perché invece i cosiddetti moderati non sceglierebbero più un candidato come Trump se quello fosse il candidato finale del Partito Repubblicano. Quindi non sarà presidente degli Stati Uniti, ma sicuramente di lui nel prossimo anno, come dire, continueremo a parlare. E probabilmente, dell'altro elemento ulteriormente importante, questa sua campagna produrrà, e sta già producendo, una sorta di sdoganamento di alcuni temi, non la xenofobia soft, non gli accenni e gli accenti razzisti che ogni tanto fanno scandalo anche sui giornali internazionali provenienti dagli Stati Uniti, ma una vera e propria dichiarazione di guerra agli immigrati, che ne fa, in una fase in cui, ripeto, la crisi sociale è ancora molto forte negli Stati Uniti, uno dei temi forti di questa prossima campagna elettorale.
Benissimo, Guido, ti ringraziamo, e chiaramente sarà la prima di una lunga serie di chiacchierate che ci faremo da qui alla primavera prossima su questi temi e non solo.
Va bene, allora buona giornata.
Grazie, a presto, un abbraccio e a presto. Ciao Guido.
Ciao, ciao, ciao.